Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao. Come va? Ce l'abbiamo fatta?
Buonasera a tutti, grazie per essere qui, per averci aspettato. Volevamo fortemente venirvi a salutare prima della puntata finale. Ne approfitto per ringraziarvi per il supporto di questi giorni, perché comunque vi abbiamo sempre sentiti molto vicini con Antonio, quindi grazie.
Grazie davvero.
E lascio la parola a lui, e se siete d'accordo poi, quando ha finito di raccontarvi un pochino di cose, passiamo alle domande che vi servono. Grazie a tutti.
Sì, riprendo proprio dal grazie. Grazie davvero. Volevo fosse un festival speciale questo, e in qualche modo lo è stato, perché ho sentito sin dal primo giorno, dalla prima prova, un affetto pazzesco. Ed è bello per me pensare che la musica mi stia regalando tutto questo, cioè mi stia regalando qualcosa di vero, qualcosa che ha a che fare con le emozioni, qualcosa che ha a che fare con le motivazioni che mi hanno portato a scrivere le canzoni. Quando incontro le persone per strada, quando incontro anche chi lavora in questo mondo della musica, ci sono sempre dei discorsi molto profondi, molto veri, molto che hanno a che fare con un'umanità, che è assolutamente ciò che ho provato a mettere sempre al centro del mio fare musica, del mio scrivere, perché è sempre stata un'indagine per me, è stato un modo per scoprirmi, per capire chi ero, per capire anche tutto ciò che non andava, per capire come provare a migliorarmi, come provare a vivere una vita migliore. È stato importante l'incontro con la musica, ed è stato importante capire, e proprio in questi giorni mi hanno taggato sui social un video di più di 20 anni fa, in cui io canto a scuola una canzone dei Red Hot Chili Peppers, e la prima cosa che ho pensato, cosa che io non penso mai di me quando mi rivedo, è stata: oh, ero stato bravo quel giorno.
Non male.
E poi avevo intorno un sacco di persone che mi guardavano e mi guardavano con apprezzamento, ed è stata una cosa molto strana, perché io non avevo quel ricordo lì, cioè io ero uno che si sentiva abbastanza invisibile, nel senso aveva gli amici, quelli veri, quelli buoni con cui si divertiva e faceva festa, però per esempio nell'ambito scolastico ero uno che non era molto notato. Poi con la musica le cose sono cambiate, allora ho capito che la musica era proprio un mezzo per incontrare gli altri, e negli anni ho capito che le canzoni sono un luogo in cui bisogna essere in tanti, non bisogna essere soli. Le canzoni importanti sono canzoni che sono popolate da tanta umanità, non solo da ciò che tu hai messo, ed è ciò che sta accadendo con questa canzone. Ti muovi, e niente, volevo ringraziare tutte quelle persone che in qualche modo hanno messo delle vibrazioni anche in questa nuova avventura e mi hanno fatto sentire il loro abbraccio.
Bravo.
Prima di passare alle domande, Antonio sta lavorando, ha già finito in realtà un progetto di album live, e il prossimo autunno farà un tour nei teatri. Andiamo avanti con quello che serve a voi. Chi inizia?
Dico giusto una cosetta così per, certo, la questione album e teatri. Sì, cosa ho fatto? In questi anni ho fatto centinaia di concerti in giro per l'Italia con un gruppo straordinario di musicisti. Anche la versione che avete sentito ieri di Amore che viene, amore che vai è frutto di questa di un lavoro che ho fatto con loro, e di una sorta di comunità che ha capito in che direzione voglio andare e cosa ricerco musicalmente, ed è riuscita a mettere tutto ciò in quella versione lì. E non solo, perché in questi anni i miei concerti sono sempre stati, per chi di voi magari è venuto, è stata una cosa anche abbastanza evidente, ma io non metto molti paletti. A me piace l'idea di concerto come corpo vivo, come qualcosa che deve avere l'imprevedibile, che deve cambiare, mutare. E le canzoni quindi sono cambiate tanto nel corso degli anni. E allora ho pensato, scendendo dal palco l'ultima data dell'ultimo tour che ho fatto, ho pensato sarebbe davvero un peccato se tutto questo si perdesse così. Sarebbe bello, non sai mai, no, cosa ti riserva il futuro, quindi sarebbe bello fare una fotografia di questo momento qui. E allora ho fatto il processo inverso. Io di solito parto da scrivere, poi registrare in studio, poi portarlo live, farlo trasformare. In questo caso ho fatto il contrario, ho portato gli anni di esperienza live, di vita live, quel viaggio lì l'ho portato alle Officine Meccaniche a Milano con tutta la band e abbiamo registrato alcune canzoni che non sono per forza le più note, ma sono quelle che live hanno un'energia che mi piaceva far ascoltare anche a chi magari non è passato dai miei concerti. A proposito di concerti, vado finalmente a fare un tour teatrale mi è capitato di suonare spesso nei teatri, ma non ho, questo è il mio primo vero tour teatrale. Ed è una bella sfida, perché il teatro ti mette davanti al sacro silenzio, ti mette davanti al dovere di dover creare qualcosa di artisticamente importante, e quindi ci sto pensando tanto in questi giorni e spero davvero di riuscire a fare qualcosa di speciale.
Grazie.
Volevo giusto aggiungere questo.
Buongiorno qui, Diodato.
Eccoli.
Buongiorno, eccoci.
Che la mia arriva, la voce da lì. Quindi...
Cesare Deserto, italiamedhouse.com. Intanto ciao, inizierei con un mio pensiero personale.
Sì.
Io volevo dirti grazie per aver creato quel capolavoro di Fai Rumore, che a distanza di anni continua ad emozionarmi, continua a commuovermi e che è la colonna sonora di tantissimi innamorati e storie d'amore. Quindi grazie maestro per averci regalato questo maestro, dono.
Grazie a te, lo fa anche con me ancora, quindi siamo sulla stessa barca.
Grazie, torniamo ai giorni nostri, nuovo brano, Ti muovi. Tu torni al Festival di Sanremo dopo averlo vinto, quindi la massima emozione per un cantante che partecipa a una kermesse canora. Vuoi raccontarci le tue emozioni nel venire nuovamente al Festival da vincitore, se queste emozioni sono cambiate e se senti tu questo brano con la stessa intensità di Fai Rumore? Grazie mille.
Grazie a te. Assolutamente sì, lo sento, sento che proprio mi rappresenta appieno, rappresenta proprio ciò che sono in questo momento della mia vita. Rappresenta anche un po' la direzione in cui voglio andare. È un brano che parla di liberazione, è un brano che parte da un qualcosa di molto intimo e che cresce. Parte da anche uno squilibrio, ma lo squilibrio appunto è uno squilibrio emozionale che però è movimento, no? E per fare un passo in qualche modo devi perdere l'equilibrio per ritrovarlo al passo successivo. E volevo provare a raccontare questa cosa qui. Proprio quando ho scritto la canzone, mi ricordo ero in questa, dovete immaginarmi in questa stanza in cui ho questo studiolo casalingo. E a un certo punto ho scritto quegli archi, no, su cui sono entrato adesso, perché sentivo la necessità di raccontare l'abbandono totale e il provare a provare gioia nel sentire un'emozione, nel dire va bene, creerà ancora casini portare avanti questa cosa qui, ma chi se ne frega, abbandoniamoci e condividiamola, facciamola uscire fuori questa cosa. E quando in quei giorni riascoltavo e facevo esattamente quello che avete visto adesso, però da solo in casa, così. E quando facevo questa cosa qua ho detto, certo, farlo su quel palco lì sarebbe bello. È chiaro che mi sono fatto la domanda, aspettative, no? Cioè, oddio, torni dopo Fai Rumore, quindi torni, poi tutta quella storia, l'Eurovision, le cose, quindi la vendetta, non c'è nessuna vendetta, c'è solo proprio la gioia, la felicità di viversi quello che sono in questo momento e provare a godere un po' di più rispetto a ciò che mi è successo nelle partecipazioni passate, perché sono cresciuto un po' e perché non si impara mai a stare su quel palco, però mi piacerebbe scendere dal palco ogni volta e dire me la sono proprio goduta, non sono stato in preda all'ansia e non ho vuoti di memoria, perché molto spesso mi è capitato di scendere e dire cosa ho fatto non lo so, che cosa è successo non lo so. Invece vorrei andare via da Sanremo pensando ho fatto quello che volevo e ho sentito tutto.
Grazie per farmi sognare, grazie.
Grazie Gianmarco Cesario, Radio Amore Campania. Allora Antonio, io ho qualche anno e ricordo quando a Sanremo negli anni '80 noi piangevamo, noi giovani, perché non arrivavano i cantautori, perché era quella la musica che andava. Adesso arrivano i cantautori e i giovani di oggi invece non li premiano. Perché? Vedo anche ieri sera, no? Negli omaggi che avete fatto, tranne il caso di Alfa con Vecchioni, nessun vero cantautore fra i primi cinque.
Ma allora, qui entrano delle logiche anche diverse, no? Di tipo di votazioni, non ti saprei dire. Io credo, a mio avviso, ed è quello che un po' mi auguro anche, sempre nella musica alla fine resta ciò che c'è di vero, ciò che c'è di bello, anche di forte, quindi è normale che nel caos di un festival in cui oltretutto ci sono 30 canzoni e in cui ovviamente per far esibire 30 artisti non puoi non una sera penalizzare qualcuno, una sera dare qualcosa in più a un altro, è normale, lo sapevamo quello che era il gioco, quindi non ti so dire se un pubblico che non vuole premiare o non premia o decide di non premiare qualcuno. Secondo me bisognerà aspettare molto tempo per capire quelle che sono le canzoni che sono state premiate davvero. Lo sappiamo, no? È la 74esima questa, abbiamo imparato un po' questa cosa, ci vuole tempo, a volte anche le canzoni che vincono poi magari uno non se le ricorda neanche più, invece ultime canzoni che arrivano ultime, quindi non starei molto a guardare la classifica, non lo dico davvero per...
Io parlavo proprio della considerazione che i giovani hanno nei confronti di un certo tipo di musica, a prescindere, perché quando è subentrata la generazione...
Io ti devo dire che sono stato a concerti di miei amici e colleghi che potrei definire cantautori ed erano strapieni di giovani. Magari i giovani, giovani che seguono quel tipo di musica magari non si mettono a votare, non stanno dietro troppo a certe dinamiche, però credo sia sotto gli occhi di tutti che ci sono cantautori in Italia che fanno gli stadi, i palazzetti, e questa cosa qui, diciamocelo anche, hai nominato gli anni '80, non accadeva, cioè era difficile vedere un cantautore in uno stadio, in un palazzetto, era dedicato a un altro tipo di musica, quello spazio lì. Io oggi credo che i giovani seguano tanto i cantautori, credo sia molto ampio lo spettro musicale, non sono spaventato, io credo sempre nella forza della bella musica, io credo nella bellezza e la bellezza si può muovere in qualsiasi genere musicale. Io sono uno che va ai festival di musica elettronica, la bellezza vincerà sempre, non c'è niente da fare, è qualcosa di inarrestabile, non la puoi fermare.
Grazie.
Ciao Antonio, eccomi. Lucia Teti, RWS Radio Valentina Soverato e Cittadinanza Attiva. Pochi giorni fa ho avuto il grande piacere di fare una lunga chiacchierata con il maestro Massimo Morini, che ha un'immensa stima di te, ho avuto la conferma del tuo essere un grande artista. Allora, la domanda è, nella seconda serata del festival hai presentato Dargen D'Amico e hai detto di essere molto d'accordo con la sua riflessione sui bambini uccisi a Gaza. Quanto è importante per te abitare lo spazio di questo palco oltre le canzoni?
Beh, è importantissimo, ma si ricollega anche a quello che dicevo prima, no? È importante essere presenti. È bello entrare in una bolla, cioè sia chiaro, io non un festival in cui ogni artista che sale fa un discorso sulla guerra o su, mi sembrerebbe una follia. Però mi sembrerebbe una follia un festival in cui nessuno dice niente. Quindi questa cosa qui ho apprezzato molto, questa cosa di Dargen, e mi sono sentito libero di poter ribadire e appoggiare. Oltretutto era capitata proprio la coincidenza di doverlo presentare. E io credo anche un'altra cosa: quando si parla di umanità e di desiderio di una maggiore umanità, non ci sono partiti, confini che possano entrare in ballo o tenere. E il fatto che lui abbia detto che si era sentito politico, e io ho ribadito semplicemente che io l'ho sentito molto umano, e questo a me fa sempre piacere. Credo sia importante per gli artisti mostrare anche la propria umanità, perché viviamo in un mondo che in qualche modo cerca di rendere alcuni concetti alieni, no? O comunque ci sta abituando a qualsiasi cosa, ci sta abituando a scorrere sul nostro telefono, vedere dei bambini morti e fare così, che è una cosa incredibile. Mi è capitato. È capitato perché vedi questa cosa e immediatamente non vuoi vedere. Questo gesto qui istintivamente crea qualcosa dentro di te. Allora è necessario riuscire a ritrovare un equilibrio in qualche modo. E quando ci sono delle cose da dire, dirle, perché il silenzio è vero, il silenzio è colpevole. Lo diceva anche un grande poeta, no?
Grazie.
Prossimo. Ciao Antonio, sono qua da questa parte, sono Anna Cane, vengo da Palermo, sono di RTA. Dico Palermo perché noi abbiamo un bellissimo ricordo di te, sei stato subito dopo Babilonia all'interno dei nostri studi a RTA a Palermo e ti abbiamo detto che ti avremmo portato fortuna. E ogni volta che lo ricordiamo a tutti gli ospiti che vengono a trovarci in radio, vogliono sedersi tutti sopra il tuo sgabello.
Hai visto?
Insomma, perché hanno visto, insomma, come sei cresciuto e come sei diventato grandissimo.
Grazie.
Nel 2020, 4 anni fa, hai vinto tutto, perché hai vinto non solo il primo posto, lo ricordiamo, hai vinto il premio della critica, hai vinto il nostro premio della Sala Lucio sì. Dalla, tutto quello che si poteva vincere l'hai vinto, battendo quasi ogni record. Cosa ti aspetti dopo quella vittoria strepitosa da questo festival di Sanremo?
Grazie per la domanda. Mi aspetto quello che dicevo prima, quello che sta accadendo, cioè il fatto che la gente, per gente intendo chiunque, cioè non faccio divisioni tra giornalisti, o la gente, gli esseri umani che ascoltano questa canzone sentano qualcosa di vero, qualcosa di un tentativo di provare a raccontare delle sensazioni, e quindi un invito a incontrarsi. Io credo che la musica debba essere questa cosa qui, e mi aspetto, spero che questa canzone diventi parte della vita di tante persone che in qualche modo ci si ritrovano in questo momento o successivamente, perché succede così con le canzoni. A me è successo spesso di ascoltare per anni delle canzoni e dire ok, e poi un giorno entrare in macchina, sentire quella canzone partire e capire che quella canzone in quel momento stava suonando per me, perché stava suonando per me, non è che è stato un caso, stava suonando per me, e dire caspita. E mi ricordo una delle ultime volte in cui mi è capitato con un artista che conosco, e ho il numero di telefono e gliel'ho scritto, ed è stato bello anche quello, dire caspita, adesso glielo posso pure scrivere. E quindi spero accada questo è quello che mi aspetto, che spero possa succedere.
Grazie. Antonio, mi ha appena chiamato Marco Gollini.
Oh,
forza fratello, ti mando un bacio.
Marco Gollini è un caro amico con cui ho iniziato a fare dai matrimoni a tutte la gavetta, quella dalla cantina, che è passata ovunque, anche a feste e matrimoni finiti in risse.
Ciao, io qui.
Lì.
Ciao.
Ah, scusa, non ho ancora capito che dovevo dare una volta di là, una volta.
Ci alterniamo. Io sono Rosita Stella Brienza di Radio Laser, Matera, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, un po' di tutto il sud. Ecco, io ovviamente vivendo a Matera non potevo non essere colpita dalla colonna sonora di Palazzina Laff.
Sì.
Che hai scritto e che hai, insomma,
ho
la mia
partecipato
terra.
Con La mia terra,
sì,
perché
esatto.
Teoteardo è colonna sonora, io è main tema, song, diciamo.
Sì, è un tema forte.
Sì.
E allora ti volevo chiedere, dove c'è più anima in Ti muovi, che è stupenda, perché è stupenda, oppure Nella mia terra?
Guarda, sono proprio due... c'è, l'anima c'è in entrambe. È chiaro che La mia terra è stata proprio l'occasione, finalmente, più che l'occasione mi sono messo un po' spalle al muro e mi sono detto adesso devi parlare della tua terra e del tuo rapporto con la tua terra, perché io l'ho sempre fatto, però seminando sempre degli indizi nelle canzoni, mettendo sempre dei riferimenti in alcune mie... in alcune mie canzoni, mai proprio dichiarando la mia terra. E già quella è una dichiarazione importante per me, perché io da bambino ho viaggiato tantissimo, io mi sono sentito spesso, cioè per anni mi sono sentito un ragazzo senza, non dico senza origini, ma nomade, sì. Cambiavo spesso città, cambiavo spesso amici, e quindi a un certo punto ho voluto proprio scegliere la mia terra, perché poi ho passato a Taranto gli anni importanti, quelli delle scuole, fine scuole medie e scuole superiori, che sono anni che ti formano, ti danno l'accento, si sente ancora. E questa cosa qui è stata importante per me a un certo punto, dire quella è la mia terra. E l'ho fatto anche perché, oltre a sentire un richiamo viscerale, ho visto che stavano accadendo delle cose importanti e ho pensato che dovevo far parte di una rivoluzione che era in atto. Dovevo provare a dare una mano con quel poco che potevo fare in quel momento, che poi è diventato sempre più grande, no? Sempre pochissimo, però ha una cassa di risonanza un po' più grande. E allora quando Michele mi ha detto che stava facendo il film... io gli ho detto proprio in maniera molto tranquilla: oi, mi raccomando, raga, fai la canzone. Gliel'ho detto proprio chiaramente, e quindi gli ho fatto poi ascoltare La mia terra. Lui era entusiasta e sono contento. C'è tanto di me, c'è tanto di me e c'è tanto della mia visione anche, perché il racconto della mia terra è un po' particolare, perché parla della fondazione di Taranto. Taranto è stata fondata dagli Spartani, ma più precisamente dai Parteni, cioè degli Spartani esiliati. Erano i figli illegittimi di Sparta, cioè quei figli nati durante le guerre, quando gli uomini, la maggior parte degli uomini erano per decenni a fare guerra, e quelli rimasti lì in qualche modo dovevano fare in modo che la città non morisse, quindi nascevano questi bambini e poi ragazzi, divenuti ragazzi, che però a un certo punto vennero esiliati. A capo dei Parteni c'era Falanto, che andò dall'oracolo, l'oracolo gli disse: troverai la tua terra quando vedrai piovere a ciel sereno. Quindi lui partì in una sorta di odissea nel Mediterraneo, arrivò dopo mille vicissitudini nel golfo di Saturo, che poi è anche proprio vicino a dove abito io a Taranto, e lì disperato si mise a piangere si poggiò sulle gambe della moglie Etra, la quale, vedendolo così, cominciò a piangere. Queste lacrime caddero sul suo capo e sul suo viso, ma il cielo era sereno. Allora lui guardò il cielo e disse: sta piovendo a ciel sereno, no? Questa cosa qui, questo segno che le aveva dato l'oracolo, lo rinvigorisce e conquistò Taranto e fondò Taranto. In quelle lacrime a ciel sereno, Etra oltretutto il nome significa cielo sereno, c'è un destino segnato, dico nella canzone, la mia terra ho trovato. Cioè volevo in qualche modo mostrare in questa canzone anche tutta la bellezza già di un racconto mitico, bello, no? Che ha a che fare con la bellezza di quella terra lì, a cui però sono legate, sembra, da un destino invincibile, delle lacrime a ciel sereno, che sono quelle che piangono ancora oggi i tarantini davanti all'impotenza di non poter decidere del proprio destino, no? Tutto questo si unisce alle mie sensazioni, a ciò che provo, alla sensazione di vedere fiori bellissimi che fioriscono su un campo minato, perché è un campo che è stato inquinato e lo sarà per tantissimo tempo. Era una grande occasione, quindi sono veramente contento però del risultato, e sono felicissimo del film che ha fatto Michele, perché è un film straordinario. Se qualcuno di voi non lo ha visto, veramente vi consiglio di andarlo a vedere, perché è un film è un film molto intelligente, con una incredibile ironia anche, pungente, che non si è appiattito per niente sui temi del l'ambientalista che sta parlando, no, per niente, prende un caso specifico e mette degli indizi che ti fanno sentire questa presenza, che è la presenza poi del futuro, perché il film è ambientato negli anni 90. Quindi sono felice di far parte di questa sua opera prima, e che insieme in qualche modo stiamo facendo un altro po' di strada, di viaggio insieme. Grazie.
Grazie. L'ultima domanda, che siamo in chiusura.
Ciao.
L'ultima.
Sono Maria Grazia Festa, da Radio New Sound in Basilicata.
Sì.
Allora, mentre a Palermo hanno lo sgabello di Diodato, noi custodiamo gelosamente il tamburello che ci fu regalato 4 anni fa, dove c'è scritto "Fai rumore", che conserviamo nei nostri studi, e chiunque ci viene a trovare non può fare a meno di suonarlo, perché è un tuo ammiratore. Allora, la domanda che ti faccio è questa: come ti ha cambiato la vittoria di 4 anni fa? E cosa ti ha insegnato l'esperienza successiva dell'Eurofestival, quando ti sei esibito in un'arena completamente da solo? Vorrei sapere cosa hai provato in quel momento.
Ho provato, allora, nel momento in cui è stato detto il mio nome, io ho sentito solo qualcosa fluire, cioè una sorta di ho fatto questo, mi sono proprio retto con le mani, perché stavo per... Ma se ti dovessi dire che ho provato gioia, ti direi una bugia, cioè non sono riuscito a provare un'emozione. La gioia è arrivata pian piano, la gioia è arrivata nel vedere la gioia delle persone che avevo intorno, vederla nei video che mi arrivavano, nel vedere che quello che mi era accaduto aveva dato gioia a tantissime persone. Allora mi ha fatto capire ancora di più quanto la musica può essere potente, no? Quanto il racconto di vita che la musica, di percorso che la musica ti può far fare, può diventare un racconto comune. E quel racconto comune porta a quell'arena di Verona lì, in cui mi sono sentito parte di un flusso di umanità, non ero solo, io ho sentito che facevo parte di qualcosa di molto più grande di me, e che avevo l'orgoglio e la fortuna di poter dar voce a quell'umanità lì.
Grazie.
Ultimissima.
Ciao Antonio.
Ciao.
Velocemente. Volevo nominare naturalmente le tue due canzoni di ieri, nel senso che "Ti muovi", "Amore che viene, amore che vai", un'altra grandissima interpretazione, una grande scelta anche per Jack, ci stava a pennello.
Sì.
Ora però, riflettendo e ascoltandole tutte e due, mi sono chiesto qual è la figlia l'una dell'altra.
Beh, ovviamente "Ti muovi" è un po' figlio. Poi "Amore che vieni, amore che vai", c'è il movimento, no?
Ecco.
"Ti muovi", cioè, quindi sono proprio... Hai giustamente colto una parentela. E, ovviamente "Ti muovi" è più figlia di "Amore che vieni, amore che vai", perché è nata qualche decennio dopo. Ma è anche... non lo so, "Amore che viene, amore che vai" per me è stato fondamentale, perché è stato il punto di contatto con il mondo di Andrea. Io ero uno che amava il rock e pop inglese, no? E a un certo punto cominciò a scrivere queste canzoni, la prima volta in inglese, E poi le faccio sentire a questa mia amica che era madrelingua, e lei mi disse: bello, bello, in che lingua è? E io dissi: ok, forse l'inglese non è la mia lingua. E quindi cominciai a sfidarmi in italiano, che era veramente dura. Per uno che si era abituato a fare babe, I want you now, bambina, ti voglio adesso. Dicevo, porca miseria. E quindi ho capito che dovevo elevarmi un po'. De André in qualche modo mi ha preso per mano con quella canzone lì, che era sicuramente forse un punto di contatto rispetto a quello che a tutto il resto della produzione di André, che poi ho amato e amo follemente, però quella canzone lì aveva qualche punto di contatto in più. Mi ha preso per mano e mi ha detto: se vuoi cantare in italiano devi tornare alle tue radici. Quindi De André è sempre stato un punto di riferimento, un faro che è irraggiungibile, che io seguo, è anche un modo per provare ad alzare sempre di più l'asticella. Quindi è un confronto costante, e omaggiarlo ieri era anche ringraziarlo per questo viaggio che dentro di me abbiamo fatto un po' insieme.